27esima domenica del tempo ordinario. Lettura del Vangelo e omelia Donaldo May. 4 ottobre 2020.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il ritorto e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà con i contadini? Gli risposero: prima i magi li faranno morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli conseguiranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Tempo di vendemmia, quindi di festa, di gioia, di allegria. E durante la vendemmia si canta, si fa baldoria, potremmo dire. Appunto, durante la vendemmia, il poeta Isaia compone quel meraviglioso cantico che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Io voglio cantare al mio diletto questo canto sulla vigna. E abbiamo sentito quanta attenzione mette nel descrivere in particolare la cura, tanto che conclude: è una vigna accarezzata. Sembra di vedere una mamma che accarezza il bambino, così fa Dio con questa vigna che ancora non sappiamo cosa sia, perché il poeta che sveglia l'attenzione dei suoi ascoltatori con questi dettagli, dagli punti del terreno, il torto, eccetera, eccetera. Bella questa vigna. Il padrone si aspetta a grandi prodotti, gustosi, numerosi. E a un certo punto invece viene deluso, perché va a cercare frutti buoni e invece viene fuori un maccio. Io cercavo giustizia ed ecco letizia. Cercavo il diritto ed ecco il delitto, proprio con la rima voluta. Adesso bisogna fare l'applicazione, ma l'applicazione è precisa. Io ho curato questa vigna, questa vite che è Israele. ma la risposta di Israele è stata negativa, a dir poco, per non dire peggio. E allora ecco il castigo: abbandonerò questa linea al suo destino, sarà calpestata, sarà distrutta, sarà massacrata. E così il profeta annuncia le prossime invasioni barbariche. Nel giro di pochi anni avranno 3 invasori che verranno a distruggere la linea in Israele. Siamo negli anni 700 avanti Cristo, quindi un po' di anni fa, ma la profezia si avvererà. La linea sarà distrutta, sarà offesa, però rimane a Israele. Questa è l'unica consolazione che abbiamo, non sarà esposta, rimane lì. Gesù riprenderà questa immagine, è la stessa immagine di Isaia che Gesù ha ripreso, perché Israele è diventato questo pergigere, il simbolo della vigna, è diventato rappresentativo. La vigna è Israele, e se leggiamo i salmi, altre preghiere, vedremo che sempre c'è questa descrizione del Signore che ha preso questa vigna dall'Egitto e l'ha trasportata in Israele, curandone l'esistenza in tutti i particolari, come ci ha descritto il poeta. Gesù descrive in pratica la stessa storia con questa aggiunta, che quando il padrone manda a esigere i frutti, vede che i suoi servi sono bastonati o uccisi o lapidati, ne manda altri. Ecco la storia di Israele: i profeti uccisi, ma Dio non si è stancato, ne ha mandati altri, e hanno avuto tutti più o meno la stessa sorte. Finalmente il padrone manda il figlio, avranno rispetto per il mio figlio, e invece sul figlio si accanisce la cattiveria di cui mi ricordo. Venite, questo è vero, lo ammazziamo e lo prenderemo in vita e lo buttano fuori nella vigna. Si notino tutti i particolari, soprattutto il fatto che Gesù distingue tutti i profeti da sé. Per ultimo manda fino a un posto a parte e un trattamento particolarmente doloroso, buttato fuori della linea. Gesù già prevede la sua destinazione, ucciso fuori di Gerusalemme, sul Calvario, questo cucuzzolo che stava vicino alla porta di Gerusalemme, davanti al muro, quindi era oggetto di visione di tutti. Conclusione: che danno gli stessi migliori. Il padrone verrà, farà morire miseramente quelli dei loro e darà la vigna ad altri agricoltori che porteranno i frutti. Gesù fa un altro commento preso dalla Bibbia, dal Salmo 118. Nella costruzione di una casa, di un edificio, l'architetto ha pensato a una pietra particolare che a lui piace e la vuole incastonare nel muro. I muratori invece non la vogliono, la prendono e la buttano via. Chiaro anche qui l'immagine. L'architetto va, se la riprende e addirittura ne fa la pietra d'angolo, cioè la pietra che sorregge tutto l'edificio. Se la togli casca tutto. È bellissima l'immagine. Voi l'avete ucciso, dirà poi San Pietro come il tono del Salmo, ma Dio l'ha ripreso, il figlio, l'ha risuscitato e mi ha fatto il signore della storia, la pietra angolare che regge tutto, e grazie alla quale noi esistiamo e siamo costruiti come Tempio Santo. Comunque, sarà tolto a voi il regno e dato a un popolo che lo farà fruttificare. È terribile questa parola, non solo perché racconta la cattiveria dei vignaioli perfidi, ma anche per la minaccia che fa Gesù. Per ricordare la grandezza del giorno di Dio, rifiutarlo è la nostra disgrazia. Se non accettiamo un figlio che viene a salvarci, siamo persi. E allora quella minaccia è incombente. Potrebbe essere tolto il regno anche da noi e dato ad altri. Non è detto che perché siamo battezzati, frequentiamo la Chiesa, siamo a posto tutt'altro. Questo ciascuno di noi se lo chiede nell'esame di coscienza. Qual è la sua risposta al Signore che lo chiama, lo invita a crescere nonostante le difficoltà, ma poi anche come comunità cristiana. Se pensiamo all'entusiasmo di tanti nostri fratelli che vivono nel cosiddetto terzo quarto mondo, noi siamo meravigliati. I chilometri di strada che fanno alcuni per andare a messa ci impressionano. E camminano scarsi perché non hanno molta eleganza e non hanno i mezzi pubblici, vanno scarsi, vanno campagne chilometri per andare a messa. Non ce ne abbiamo tante, ma purtroppo. Allora noi corriamo questo rischio, che nessuno ci ha garantito che il regno è nostro, di Dio, e può favorire anche altre nazioni, come mi pare stia favorendo, perché sono comunità fresche, vivaci, non hanno niente economicamente, ma sono contente lo stesso, vivono di carità, si può dire, o con pochi mezzi, ma hanno un seminario pieno. E non facciamo altri accommenti di loro. Andiamo invece a San Paolo, che ha allargato il nostro cuore, come sta facendo sempre, e dice: non angustiatevi per i problemi quotidiani della vostra vita, affidatevi al Signore, perché lui ha cura di voi, e presentatevi con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Perché il Signore è buono, misericordioso, non risponde. Piuttosto cercate di fare quello che è bello, nobile, puro, giusto, tutto quello che è mio e tu. E che è bontà. E il Dio della pace sarà con voi. Grazie.